credo che qui sono state usate frasi molto particolari, tipo, come diceva giustamente Esposito, per prendere l'ultimo, il diceva il dominio della narrazione, no? Credo che sia, oppure altre frasi, come diceva Maurizio, tutto quello che resiste oggi è terrorismo. E lo stare dentro nelle cose, dicevamo, che ne parlavamo anche prima. Credo che cos'è questo se non filosofia di vita? La filosofia che lega ognuno di noi nel vero, proprio alla sua stessa esistenza. Ora credo che per questo noi abbiamo pensato di invitare qui il professor Barani, che invito a venire qui, che credo che sia uno dei migliori che possa affrontare da questo punto di vista il tema anche che è quello di oggi, che è il diritto all'esistenza. Ma credo sia importante avere Barani qui oggi anche perché mi permetto di poter dire che ha scritto un bellissimo libro che ricorda il dono del lutto, cioè il modo di vedere il lutto in una luce completamente diversa. È un libro che io invito veramente tutti a leggere per proprio capire, provare a vedere proprio la perdita di una persona molto vicina con una luce completamente diversa.
Io sono terribilmente emozionato. Chiedo venia se non è mio stile, ma se leggo qualche appunto, anche perché mi riaggancio a Mirka, che ha parlato dell'impegno di narrare, si parla del giornalismo, credo che davvero il giornalismo sia voce, ed è una voce che parte dall'ascolto. La voce arriva solo perché sa ascoltare. Ecco, questo è un po' il punto che vorrei svolgere, legandomi anche all'editore Esposito che mi ha preceduto e che parlava invece della vista. La vista come capacità di cogliere i dettagli, cogliere, mettere a fuoco il particolare, insieme però avere la complessità sott'occhio. Quindi riuscire sempre a dare un senso anche al dettaglio. Il diritto di resistenza. Queste alcune note sono solo, come dire, per prendere energia, è un passo indietro, è un pensiero batteria questo, è d'accumulo. Quindi è come quando un atleta si contrae per fare un balzo, il momento in cui si contrae sembra che vada indietro, ma poi è per esplodere. Ecco. L'ascolto è il tema che voglio trattare questo. L'ascolto è aprire il piano dell'andare e del ritornare della voce, il libero piano della doppia circolazione della voce in andata e ritorno, un manifesto del diritto di resistenza. Non so se da qua uscirà un manifesto del diritto di resistenza, ma bisogna lavorarci se non c'è già. Ecco. Per poter coinvolgere anche l'orecchio, anche l'udito in questo manifesto, ovvero l'udito guarda di sbieco. L'udito guarda di sbieco e noi abbiamo bisogno di un udito timpanico proprio del mondo e in particolare del Mediterraneo. Un udito mediterraneo capace di legare le coste che sono adesso, vediamo anche in fermento. Una voce diventa vera nella misura del suo risuonare, ma dobbiamo pensare che una voce può solo divenire vera, non parte mai vera, la deve diventare. Cos'è che fa divenire vera una voce nel suo risuonare? È poi il compito che adesso mi voglio cucire addosso, nel sottopelle. Ecco, L'ascolto della voce è vero se la partenza e l'arrivo non sono mai il medesimo, ma sono affidate alla vicissitudine del duplice. Il duplice che riesca da un lato a cozzare contro il muro del risentimento. E vediamo subito cosa vuol dire risentimento per noi qui, oggi. E insieme però deve anche segnare un augmentum. L'ascolto deve aumentare il senso e la potenza della voce che arriva. Il mio rendere voce è un debito che mi obbliga a questo aumento di senso. Secondo me non basta proclamare il diritto di resistenza e fare da cassa di risonanza alle lotte palestinesi, non solo nell'Egitto, eccetera. Ma bisogna che noi ci chiediamo cosa nel nostro dare voce a queste voci, che cosa crea una nuova solidarietà, cosa si frappone perché ciò accada. Io ho vissuto anni della mia vita avendo questa sensazione che quando io riprendevo un concetto e lo rilanciavo, quello aveva un senso e aveva scopo il mio rilanciare tutto questo. Sono invece alcuni lustri che ho la sensazione che di un'impotenza avvolgente, ecco, e che il nostro dire, per quanto noi ne siamo persuasi fino in fondo e per quanto sappiamo quanto dolore le voci che noi vogliamo dilatare hanno dentro, tuttavia costano contro un muro di stoppia. Si frappone che cosa? Il risentimento. E qual è il risentimento? Ci batte in testa furiosa un'idea, ed è questa. Ci grida nel timpano, che cosa? Che ogni energia sottratta al godimento che il mercato ci propone è un'energia persa. Ci ingiunge di consumare e di tacere, di totalizzare il massimo del godimento. Ad ogni consumo ci suggerisce che tanto non c'è alternativa. Il mondo va così, tanto non c'è futuro. Noi respiriamo ad ogni boccata d'aria le tossine della depressione, della demoralizzazione, dell'impotenza. Viviamo il duplice surreale clima, da un lato euforizzante consumisticamente, dall'altro depressivo, perché senza prospettiva, come dire, consuma finché ce n'è, tanto siamo già la frutta. Il non senso è la fine di ogni prospettiva e il prezzo da pagare per il nostro benessere. E così viviamo l'età più antipolitica, più aprioristicamente nichilistica della storia. Noi dobbiamo cambiare punto d'ascolto delle cose e anche punto di vista delle cose. E il punto di vista è liberarci da questo morbo che è quello in cui siamo immersi. Se non facciamo i conti, credo, con questo, il nostro ascolto ha sempre del velleitario, ha sempre del dover essere, è sempre un conato ed è inestetico. Dobbiamo fare i conti con questo muro del risentimento. La forza della restituzione della parola sta nella forza della nostra lotta contro il nostro risentimento, contro la nostra mancanza di speranza politica e di fiducia di mondo. C'è un parallelismo fra la sofferenza incredibile di chi non ha terra, di chi ha le case spappolate, di chi ha la puzza nell'acqua lì in un metro quadro di casa, e la nostra impotenza. Entrambi dobbiamo volere un mondo nuovo. Certo, non è il nostro mondo così com'è quello che noi possiamo proporre. Dobbiamo affinare l'ascolto, i tempi e i modi dell'ascolto, selezionando l'informazione e non lasciandoci travolgere nella cloaca che ci caccia nell'indistinto, nella critico, nell'impotenza, nell'immobilismo. Dobbiamo affinare l'ascolto perché continua ad essere un atto in atto la liturgia terrificante della persecuzione, dello stilicidio, della sottrazione di terra, di ulivi e di condizioni dignitose di vita. Abbiamo il compito di fare risuonare senza risentimento la voce del popolo palestinese, ma questo è possibile solo nella misura in cui noi stessi siamo in mobilitazione. Risentiamo il racconto in prima persona e cerchiamo di dare parola ai sentimenti e a inverarli. Dobbiamo credere fino in fondo ai nostri sentimenti e questo è il difficile, perché è ineconomico oggi avere sentimenti. Viviamo nella società dell'anti-amore, dell'anti-relazione, della società dove ogni individuo è considerato un punto terminale di consumo. Solo il doppio ascolto è pacifico e pacifista. Ascolto la voce di dolore e di lotta di un popolo che mi giunge alla membrana timpanica e ascolto nella cassa interna del timpano, su fino al luogo mentale, la voce della mia resistenza in prima persona, al nichilismo depressivo. E questo doppio ascolto non è buonista, proprio perché è un ascolto costruttivo di mondo. Ascoltare è ospitare. E ospitare non è solo buona intenzione, ma costruzione dell'edificio, del mobilio mentale che rende amabile l'ospitalità della voce. Nel mio mondo di consumisti incalliti, la prima operazione da fare è riservare tempo all'ascolto delle narrazioni, inventare spazi come questo per l'ascolto delle testimonianze, delle informazioni. Perché questo accada, devo fare il passo indietro nei riguardi del risentimento che ogni volta mi induce a distrarmi. Il mio pensiero è di dare circolarità alla voce della paura, della disperazione, dell'emarginazione, dell'alienazione del popolo palestinese nella nostra lingua, ma pure alla sua voglia di vivere, di amare, di libertà, di pace, di convivenza. Fattivamente bisogna che noi narriamo i fatti, le vicende, la storia, ma non meno la letteratura, la poesia, i loro canti. Io sono ignorante come la smalta, lo confesso, non so dire le parole basilari della lingua dei palestinesi, le parole di rabbia, d'amore, di delusione. Bisogna avere fiducia nella circolazione delle lingue. Le lingue lavorano anche di notte, mentre noi dormiamo. Come fanno i sogni e la potenza dell'immaginazione. Le lingue sono ponti, non muri. Sono imbarcazioni, traghetti che vanno e vengono, uniscono le sponde, non lasciano implodere nei regionalismi. Le lingue non mettono i fili spinati come vorrebbero mettere i leghisti, per dire, e non per dire. Guai sottovalutare il valore politico della restituzione linguistica. La sopravvivenza di un popolo è sopravvivenza della lingua, della cultura, della narrazione, oltre che sopravvivenza fisica. E chiudo con questo pensiero. Sono pensieri minimi questi, come minimo è ciò che sta nel mezzo, nell'intervallum, nell'intermedium, perché il ponte fa questo. Ecco. Uno va da una sponda all'altra, il ponte sembra che sia scontato, e invece è lì che bisogna lavorare, a mio avviso. Dobbiamo, cioè, creare relazione, legame, storia, passaggio di senso, liana. Dobbiamo incominciare a pensare sul serio all'intermezzo, all'intervallo. Abbiamo bisogno di un timpano, il timpano sta sempre nel mezzo, fra l'esterno e l'interno, Abbiamo bisogno di un timpano mediterraneo che metta in vibrazione le sponde opposte per affratellarle. Manchiamo di una politica estera capace di risonanza timpanica mediterranea. Noi qui in Italia facciamo schifo sotto questo profilo, È una cosa penosissima. Chiederci che ne è dei ritmi intermedi, delle pause, delle vibrazioni, dei timbri. Qui c'è davvero da metterci all'ascolto e con coraggio. Se si tratta di non farci bucare il timpano dalla lussazione che la razza dominante autocentrata impone. Il diritto alla resistenza significa anche il coraggio dell'ascolto, dell'ospitalità narrativa, dell'accoglienza linguistica. Dare voce alla loro voce e farla circolare, farla essere. Diritto di resistenza significa anche diritto di restituzione della voce con l'aumento della nostra lotta. Questo è l'imperativo del nostro debito. Debito che, anche solo in nome dello scarto esistenziale che vivendo abbiamo contratto tra le due sponde, ci obbliga alla restituzione. Da un punto di vista filosofico, anche questo è il da pensare, è il da fare. E da subito. Grazie.
innamorato della Palestina, di Mahmoud Darwish. Ho scritto sulla mia agenda: amo l'arancio e odio il porto. Ho aggiunto sulla mia agenda: al porto mi fermai. La vita aveva occhi d'inverno. Avevamo le bucce dell'arancio e dietro di me la sabbia era infinita. Giuro, tesserò per te un fazzoletto di ciglia. Scolpirò per i tuoi occhi con parole più dolci del miele. Scriverò: sei palestinese e lo rimarrai. Palestinesi sono i tuoi occhi, il tuo tatuaggio. Palestinesi sono il tuo nome, i tuoi sogni, i tuoi pensieri e il tuo fazzoletto. Palestinesi sono i tuoi piedi, la tua forma, le tue parole, la tua voce. Palestinese vivi, palestinese morirai.